vorrei parlare di quella beatitudine, la beatitudine che è molto famosa, diciamo così, beati misericordiosi perché troveranno misericordia. È sempre stata una delle beatitudini più, diciamo così, plastica, abbastanza si può immaginare con facilità. Capiamo subito che ci troviamo nel cuore del Vangelo e questa beatitudine descrive nel modo migliore forse proprio il cuore del Signore, no? Il cuore del nostro Signore. Descrive anche l'amore di questo Padre che si riversa tutto nel Figlio. Il Figlio ci fa conoscere il Padre. Forse questa è la beatitudine che subito ci porta, senza tante deviazioni, diciamo così, ci porta subito nel cuore del Padre. Per questo è tanto importante e per questo viene ripresa spesso questa beatitudine, perché non è mai banale. Per cui, per esempio, un evangelista come Luca ci presenta dei passi dove Gesù compie delle azioni che non sono immediatamente comprese, no? Come quando Gesù va a pasto, va a mangiare con i peccatori in casa di lei. E quando gli dicono, appunto, come mai il vostro maestro mangia con i peccatori, lui risponde: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori perché si convertano. Quindi Gesù fa sua questa beatitudine e la interpreta subito così, questa beatitudine. Dice: beati quelli che sono misericordiosi. E poi ricorda a tutti che lui è venuto a chiamare i malati. È venuto a chiamare i peccatori perché si convertano. Quindi la misericordia è indirizzata verso i malati, verso quelli che non riescono a vivere pienamente la loro vocazione, e quindi il Signore questa misericordia lo porta ad avvicinarsi a tante categorie di persone che normalmente non venivano avvicinate dagli uomini di religione. Questa è una cosa che ci deve far pensare. Che cosa ha aggiunto lo sguardo di Gesù sullo sguardo religioso del tempo e forse sullo sguardo religioso di ogni tempo? Cosa aggiunge lo sguardo di Gesù? Qual è il quid, diciamo, che cos'è questo sguardo misericordioso del Signore, no? Un altro passo importante sempre di Luca, no? L'amore dei nemici. Quando lui dice: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. Ci troviamo al capitolo 6, 27 e seguenti. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Dà a chiunque ti chiede e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Questa è un po' la traduzione della regola aurea, no? Anche Matteo dice la stessa cosa. Fate agli altri quello che desiderate sia fatto a te, a voi. Però qui c'è qualcosa ancora di più. Perché il Signore qui dice di fare del bene a quelli che ci odiano. Allora qui la misericordia, come va intesa? Perché se noi dobbiamo, si dice, siate misericordiosi, beati misericordiosi perché troveranno misericordia. Ma la misericordia che troveranno è da intendere come qualcosa che troveranno qui, cioè chi è che deve usare misericordia nei miei confronti? E in ogni caso io devo continuare ad essere misericordioso anche quando non la ricevo dai fratelli? Perché non è così scontato che abbiamo capito questo. E secondo me è talmente profondo questo passo del Vangelo, come tanti altri, è talmente profondo che quando pensiamo ad averlo capito, è perché in realtà non siamo capaci di assorbirne di più. del contenuto di questo Vangelo, per cui ci vorrà tutta una vita, perché non è così scontato, no? Pacificamente, io sento tante volte, pacificamente si sente dire che sono misericordioso, si può perdonare le persone che comunque si pentono del male che hanno fatto nei tuoi confronti. Tu dovresti perdonare le persone che si pentono di quelli, ma se non si pentono non si devono perdonare. Pacificamente questo si dice, ma a me sembra che se leggiamo il Vangelo versetto per versetto su questi temi qui, non è che sia proprio così. Non è che il Signore perdoni semplicemente quelli che si pentono del male commesso, perché ci sono delle persone che sono nate in altre culture della nostra cristiana, per esempio, che non conoscono questi passaggi. Ma non solo, ma anche dentro di noi. È vero che noi usiamo questi criteri? Noi aspettiamo di perdonare le persone che ci chiedono perdono? E se una persona non la chiede mai perdono e sbaglia 70 volte? E sbaglia 150 volte, addirittura potrebbe avere anche un certificato medico dove si dice incapace di intendere. E che facciamo per questa persona? La escludiamo dal Vangelo? E se questa persona è tuo figlio? E se questa persona è una tua consorella che è entrata qui tanti anni fa? O è tuo marito? O è tua moglie? Allora, non voglio stravolgere niente perché non c'è bisogno di stravolgere, ma semplicemente entriamo dentro questi passaggi. Quando Gesù dice beati misericordiosi, in che senso lo intende? Allora, il Padre suo è misericordioso, è la fonte della misericordia. Lui e il Padre sono una cosa sola. Il Padre ci chiama continuamente. È lui che ha attirato, no? Sant'Agostino, è lui che ha fatto cantare a Sant'Agostino tardi, che ha amato bellezza sempre antica e sempre nuova. Perché tardi? Che significa quel tardi? Tardi perché? Perché finalmente solo a un certo punto della mia vita ho capito quanto eri buono? Si potrebbe intendere così, no? In senso quasi cronologico. Tardi perché prima ho fatto i miei errori e poi dopo finalmente ho capito quanto amore tu avevi per me. Questo è un significato, non è sbagliato, è uno dei significati. Ma tardi potrebbe anche essere un'indicazione rivolta a tutto l'esercito dei perdonati che siamo noi. Quel tardi potrebbe dire sia ai più bravi, sia ai meno bravi, sia tu che sei il più acuto, il più buono, sia tu che sei il più cattivo, questo tardi è per tutti e due, perché anche il più buono non potrebbe eguagliare la bontà di Dio. Perciò quando il più buono si accorge che Dio è buono, è tardi, nel senso che Dio c'era prima. Tardi si può dire anche nel senso che tu arrivi in un posto e dici chissà se il mio compagno è arrivato e sta davanti a te. Quindi Dio, camminando con te, sta sempre davanti a te, quindi tu arrivi sempre tardi. Se tu con il tuo cuore dici quanto sei buono a Dio, non lo precedi mai, ma è Lui che ti ha preceduto, quindi è tardi. E il buono si sente bruciare ancora di più dietro perché è sempre tardi per il buono. Tardi tuo amato si può cantare quindi non solo quando l'hai combinata grossa, ma anche quando cammini di grazia in grazia di me, quando procedi sempre meglio, allora ti viene proprio voglia di dire tardi tuo amato. In quel senso lì brucia ancora di più l'amore di Dio. Non c'è bisogno di fare i peccati per cantare tardi tuo amato. I peccati risvegliano che cosa? I peccati risvegliano l'infinita misericordia di Dio, l'amore di Dio dentro di te. Ma quando quell'amore di Dio tu lo hai conosciuto dentro di te, allora tu sei ancora più sensibile alla bontà del Padre. E allora ti viene voglia di cantare tardi, Dio amato, perché tu hai conosciuto quella misericordia che ti precede sempre. Ti precede sempre, quindi e non ti interessi più dei tuoi meriti, non ti interessi più dei tuoi dei meriti, quell'atteggiamento dei meriti o quell'orizzonte dei meriti ti appartenevano quando eri sotto la legge. Ti appartenevano quel procedimento, no? Che però è un procedimento molto comune, ci si ricade facilmente. Ci si ricade una, due, tre volte, quattro volte nella vita religiosa, nella vita dei cristiani, sempre nei meriti. Agostino arriva a dire, no? Sapete, che i meriti sono il coronamento dei suoi doni, sono un coronamento dei doni che Dio ci ha fatto, quindi i meriti in realtà non ci sono. O se ci sono, è un suo dono il merito. Se il merito mio è un suo dono, tu prova a pensare. Tu sei così, un'altra persona non riesce a fare quello che fai tu. Ma tra te e quella persona, chi è arrivata prima davanti a Dio? Siete arrivati tardi tutti e due. Siete arrivati tardi tutti e tre, tutti e quattro. Sia il peccatore che sta più peccatore nella comunità, sia il più santo, è arrivato tardi. Tutti e due devono cantare tardi, Dio amato. E se Dio ti ha dato questi talenti, usali, spendili bene. Se quella persona ne ha fatto un uso non buono dei suoi talenti, aiutalo a correggersi, aiutalo a vivere meglio. Però cantate insieme i tardi, Dio amato. Cantatelo insieme. Siate misericordiosi, no? Come Dio è stato misericordioso. Quindi io credo che il punto, no? Beati misericordiosi perché troveranno misericordia, è da intendere dove la troveranno misericordia? Nei cieli. Sarai giudicato così come tu hai giudicato gli altri, no? Dice Sam sempre. E per questo non dovete, se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine gli è dovuta. Amate i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla. Allora qui capite che l'angolatura si sposta un pochettino ed è sempre meno giuridica. La misura che applichiamo per dare sarà applicata a noi nel cielo per ricompensarci. Qui il Papa dice, c'è un passaggio molto bello, tipico di Papa Francesco. La misura che usiamo per comprendere e perdonare verrà applicata a noi per perdonarci. Quindi la misura che noi qui in terra applichiamo per comprendere e perdonarci, comprendere e perdonare, per capire il fratello e per perdonarlo, per capire il fratello e per perdonare, comprendere il fratello e perdonare. Usiamo tutti una misura, chi ne ha una, chi ne ha un'altra. La misura che usiamo per comprendere e perdonare. Allora la domanda che viene spesso rivolta a te e a voi, fino a quando devi comprenderlo? Perché se questa è la nostra vita religiosa, diciamo no, se questa è la nostra vita religiosa abbiamo una regola, se ce la stravolge completamente, se questa persona ce la stravolge completamente, e io vado in un'altra parte, vado nel marito, vado nella moglie che ha sposato una persona che credeva di conoscere e poi dopo si manifesta completamente diversa. Capita 99 volte su 100 che quello che ti aspettavi non è quello che è, la realtà ti presenta. Allora a quel punto noi facciamo le omelie agli sposi e gli diciamo: siate fedeli. Gli sposi non hanno un'altra possibilità, non hanno una regola, non è che possono tornare indietro. E noi non possiamo tornare indietro nemmeno noi, però siamo molto più raffinati nella preparazione, diciamo. Fino a che punto posso comprendere? Fino a che punto posso perdonare una persona? Fino a che punto posso accettare la diversità di una persona, no? Comunque il Signore ci dice, fino a quando? La misura in cui usate per comprendere e perdonare. Per comprendere e perdonare. C'è un limite a questa misura? No. No. Non c'è. Finché siamo in questa vita non ci dobbiamo vergognare di essere misericordiosi. Poi il tempo del giudizio, del giusto giudizio, quello ci penserà Dio. Ma Dio attuerà quel giudizio nei nostri confronti, andrà a vedere nel suo registro, guardate che è spaventoso, guardando come tu sei stato misericordioso con questa persona. Per cui questo tempo che stiamo vivendo è un tempo incredibile. Noi diciamo Dio non mi parla, io non vedo Dio. No, no, Dio sta proprio con me. Dio sta con me sempre, perché ogni piccolo istante Lui è qui. E per questo registra tutto, perché Lui vive con noi e per questo Lui ci fa vergognare terribilmente quando noi siamo stati a volte crudeli con i fratelli e con le sorelle, crudeli. Il suo amore ci rende, per questo ci fa vergognare, arrossire, vergognare, che bella parola questa, vergognare, vergognare dei nostri peccati, vergognare della nostra pusillanimità, quando siamo così piccoli. È per questo che dobbiamo riprendere questo passaggio e vederlo con occhi nuovi, no? Allora, Lui desidera che noi, appunto, la misura che applichiamo per dare sarà applicata a noi nel cielo per ricompensarci, dice Papa Francesco. Non ci conviene dimenticarlo, non ci conviene. Forse insieme a quella parola, no, che Sant'Agostino ha scritto sul refettorio, di non parlare delle persone assenti, dovremmo scrivere sui nostri muri: non ci conviene dimenticarlo, non ci conviene, proprio non ci conviene, è incredibile. Perciò, beati quelli che programmano, Gesù non dice beati quelli che programmano uno stile di vita perfetto, anche perché Matteo parla, no? Beati quelli che sono perfetti, come perfetto il Padre vostro, ma Luca aggiunge, cambia perfezione con misericordia. In realtà chi potrebbe essere perfetto? La misericordia, la perfezione che noi possiamo eguagliare di Dio qua giù, qual è? La perfezione ontologica è impossibile, è la perfezione misericordiosa, è la misericordia. Infatti Lui ce la dona, no, questa misericordia. Ma quanto, quanta misericordia? È infinita. Perché? Perché Lui è misericordia. Lui è misericordia. Il fatto che Lui è misericordia, la prima parola di Dio non è giudizio. Perché se fosse giudizio non avrebbe creato il mondo. Il mondo si crea dalle viscere della misericordia. Non gli è bastato quello che era, ha voluto avere qualcuno da amare in cui trasfondere tutto il suo amore. Il primo palpito è misericordia di Dio, è per misericordia, è per l'elemosina che noi siamo venuti nel mondo. Ci ha dato la vita, ci ha dato l'elemosina della vita, ci ha dato la sua misericordia. Io vivo per misericordia. Per questo Lui mi precede sempre, tanto mi ha amato. Ma per questo il suo amore è infinito, perché è il primo palpito del suo essere. Che evidentemente verrà un secondo dopo la giustizia, il giudizio, capite? Ma la giustizia è l'applicazione, vorrei dire quasi, della misericordia. L'applicazione della misericordia è dentro la sfera del creato. Non so se è un'eresia. Ma il primo palpito non è la giustizia, è la misericordia, perché non ce l'avamo e ci siamo. Per misericordia, no? Per amore, per questo tardi più amato, perché ci stavi sempre prima. E allora, dov'è che noi proprio possiamo attingere al cuore di Dio, alla sua intima essenza? È nella misericordia. Ma questo potrebbe significare che qualcuno si possa anche approfittare di questo? Sentite, il primo a rischiare è stato Dio. Dio ha ritenuto comunque che si potesse rischiare di andare nel mondo, no? ma probabilmente non si è preoccupato del rischio, ma si è semplicemente donato, si è semplicemente, ha semplicemente amato. La prima preoccupazione di Dio non è stato il rischio nel crearci così liberi. Certo, ci ha dato un grave compito, una grande responsabilità essere liberi, ma la prima preoccupazione di Dio è amarci e farci vivere, no? Per amore. La prima preoccupazione è stata l'amore. E io devo imitare Dio. E quindi anche per me, allora, queste 70 volte 7 non è una misura, è una misura per dire che tu devi imitarlo sempre. Imitarlo nella misericordia, imitarlo in una persona che non comprende proprio. Quindi, se ti chiede il mantello, dagli anche la veste. Se ti chiedi un prestito, non chiedilo in cambio. Noi veniamo, arriviamo alla confessione solenne o all'ordinazione sacerdotale non perché abbiamo pattuito un patto con i nostri formatori. Non è che abbiamo fatto un patto, quindi mi conviene comportarmi così, così sarò professo solenne. Arriviamo a essere professi solenni, ma perché Dio lo vuole. Comunque, e quindi i formatori fanno un lavoro, ma non sono loro i termini della mia vocazione. La mia vocazione, se c'è, viene da Dio, no? E viene da Dio, il quale perdona 70 volte 7, quindi io devo abituarmi, no? Devo un po' alleggerire, diciamo così, la mia formazione e farla attraversare tutta questa dimensione della misericordia, che non è una cosa sdolcinata, è la vera forza di Dio, amare nonostante tutto. Amare nonostante tutto è la vera forza di Dio, la vera forza della Chiesa. La, se tu sapessi parlare tutte le lingue degli uomini, se tu avessi tutte le capacità intellettive, intellettuali del tuo tempo, se tu fossi capace di districare tutte le situazioni della tua casa meglio di tutti gli altri, ma non avessi la carità, tu saresti un bronzo che tutti, tu non saresti niente. Quindi è la misericordia che ci rende attuali, e quindi questa misericordia, voglio dire, è la vera forza per noi. Qualche volta abbiamo sostituito la vera forza di Dio, che è la misericordia, con le capacità di un singolo, di un monaco, di una monaca, le capacità. Ma queste capacità potrebbero essere appunto le migliaia di lingue che uno sa parlare, ma non sa parlare la carità. È la carità la forza di un uomo e di una donna, perché è la forza di Dio. Perché la forza di Dio? Dio è talmente forte che si è reso debole. E in questo suo diventare debole esprime tutta la forza della sua misericordia. Perché lui è talmente forte che obbedisce alla mia coscienza. Mi fa fare quello che io voglio, anche quando peco. È talmente forte, in cui forza la uso come sinonimo di misericordia, è talmente forte che lui obbedisce alla mia coscienza. Quando tu fai il peccato, Dio in qualche maniera si piega, è subordinato alla tua coscienza. Così, sono due lì, qualcuno ha detto, no? I punti dove Dio si subordina alla coscienza dell'uomo, obbedisce all'uomo in maniera così paradossale. Uno alla creazione, una la legge naturale, le leggi, e un'altra sono la coscienza, no? Dio è talmente misericordioso e buono che lui obbedisce anche alla tua coscienza quando tu fai una cosa sbagliata. Per quante volte? Solo un passo direbbe, visto che Dio mi obbedisce, allora io continuo a peccare. Però ci dobbiamo rendere conto che Dio creandoci ci ha creato a sua immagine. Quindi Quindi in noi c'è qualcosa di veramente piccolo, ma è talmente grande anche, no? E abbiamo la sua immagine, quindi abbiamo anche il suo amore. Quindi anche noi dovremo fare quello che ha fatto il figlio dell'uomo, che è andato a mangiare con i peccatori a casa di lei. È stato attratto dai peccatori. È stato attratto. E poi ci ha sempre detto questo, no? Non giudicate, non sarete giudicati. Perdonate, vi sarà perdonato. Siate misericordiosi e proverete misericordia presso il cielo. Perché il Signore andrà proprio a vedere come tu hai perdonato, come tu hai consolato, come tu sei stato misericordioso. Andrà proprio a vedere questo aspetto qui. Guardate, io penso che voi vi siete accorti già. Noi ogni tanto nelle nostre famiglie abbiamo incontrato delle persone particolari, miti, misericordiosi, le abbiamo incontrate. E quando incontriamo questi fratelli e queste sorelle, noi ci accorgiamo che in loro c'è un regime diverso dello Spirito. Ma è proprio così. Perché uno potrebbe non toccare mai questo regime della misericordia, rimanere nel regime delle opere, nel regime... perché potremmo valutarci per quello che sappiamo fare. Tutta la nostra vita monastica potrebbe valutarsi per quello che riusciamo a fare, per quello che sappiamo fare. Ma chi ha la misericordia? Tu te ne accorgi. Perché c'ha qualcosa che non è nelle cose che fa. Ah, è entrato nel cuore di Dio. E questo amore di misericordia è un amore che non si può contraffare. Se c'è, c'è. Se non c'è, non c'è. Però qui veramente entriamo nel cuore di Dio, no? Quando ti dice, non so quale passo biblico, la misericordia ha la meglio sul giudizio. Non so chi lo dice. San Paolo forse, qualcosa così. Però non vuol dire che il giudizio non c'è. Il giudizio c'è sempre, no? Anche Sant'Agostino, commentando questo passo, dice... Beati misericordiosi perché troveranno misericordia, con la misura con la quale perdonerete sarà perdonato anche a voi. Cioè il giudizio sta qui, con la misura con la quale perdonerete. C'è una misura, quindi c'è un giudizio, dice. Dio ha anche un giudizio, no? Dentro la misericordia. Questo è un esempio. Con la stessa misura con la quale perdonate, questo è il giudizio che rimane. Sarà perdonato anche a voi. Allora, all'inizio noi sperimentiamo una misericordia senza limiti. Quando eravamo peccatori siamo stati chiamati da Dio. Lì non c'è, capito? All'inizio Dio non usa con me. Non guarda, non dà un giudizio se io ho sbagliato. All'inizio Dio non mi giudica. Cioè il primo passo di Dio non è il giudizio. Perché io ero peccatore, il giudizio fa parte dell'esperienza creaturale, cioè Dio veramente dice con la misura con la quale perdonate. Ma perché? Perché ho già ricevuto la misericordia, perché ho già ricevuto l'amore infinito di Dio. E Dio desidera che io e voi ne facciamo esperienza, per cui dice perdonate 70 volte. Allora, non è che la misericordia che Dio ci darà in paradiso vuole essere per forza limitata, capite? Non è affatto, lui veramente crede che tu possa amare e essere perfetto. Ecco di nuovo il termine perfezione. Lui desidera che tu sia perfetto, Gesù ci ha voluto far diventare perfetti, ma la nostra perfezione non sta tanto nel numero dei digiuni, ma nella misericordia, perché se sono i digiuni e le preghiere, allora questa parola appartiene a tutte le culture, a tutte le religioni. Invece la misericordia, la carità è tipica del Dio che è stato rivelato da Gesù Cristo. Quindi quella è la misura della mia perfezione, e io posso imitare Dio qui. E naturalmente imitare Dio qui significa è il paradiso, no? Vivere qua giù usando questa misura Quanto posso amare, quanto posso perdonare, quanto posso accogliere una persona che mi si dimostra ostile. Quanto potrò accoglierlo? Vedete, dentro di noi nasce subito, no? Quella considerazione, sì, un po' sì, però poi dopo fermiamoci, perché se no se ne approfitta. Riflettiamo su questo, io non ho tanti consigli da darvi, però riflettiamo, cercate di vedere veramente quello che il Signore vi fa capire di questo, no? Bisogna proprio, ci sono alcuni passaggi importanti che volevo leggervi, per esempio alcuni santi, no? Dicevano, rallegratevi del bene degli altri come se fosse il tuo, rallegrati. Cercate sinceramente che questi siano preferiti a voi in tutte le cose. È San Giovanni della Croce che dice queste cose. In tal modo vincerai il male con il bene, caccerai lontano da te il demonio e ne ricaverai gioia di spirito. Cerca di fare ciò specialmente con coloro i quali meno ti sono simpatici. Perciò è una benedizione il fatto che noi abbiamo occasione di perdonare, che abbiamo occasione di allargare il cuore, è forse la benedizione più grande finché siamo in questa vita, perché è quella che ci permette di risalire le vie di Dio e di sperimentare quell'amore di misericordia che evidentemente non può essere un nostro merito, ma un purissimo dono. Perché se io rimango dentro la mentalità del merito, certo che è un merito, certo che davanti a Dio diventeranno meriti, no? Ma sono un coronamento dei suoi doni. I meriti davanti a Dio sarà il fatto che ho creduto al suo amore, il mio merito è che ho creduto al suo amore gratuito, per cui ho cercato di metterlo in pratica. Ma il suo merito non è uno sforzo, non è un'affermazione personale della mia persona. Il mio merito non è una mia affermazione personale. Per liberarci di questa mentalità, noi che veniamo dal mondo, ci vuole tutta la vita. Non è facile liberarsi da questa mentalità. Non è facile liberarsi da questa mentalità. Il Vangelo scava lentamente. Ci vuole tutta una vita, perché l'affermazione personale non dice questo ho fatto bene, è un merito. Invece il Signore dice no, non è un tuo merito, è un coronamento dei miei doni. Quindi davanti al cielo, certo, parole d'opere, ci salveremo anche con i nostri meriti, con le opere, ma le opere che cosa sono appunto, no? Se non un coronamento, le facciamo perché per i doni che ci ha dato Dio, per i talenti che abbiamo. Quindi la misericordia è la prima parola. E poi in tasca a Dio io non ci devo fare i conti, non devo fare i conti a Dio nelle sue tasche. Ma anche qui sempre ci verrebbe in aiuto, io spesso l'esperienza di una madre che ha tanti figli, ce n'è sempre uno che è più discolo, ce n'è sempre uno che è più vivace, uno che è più ribelle. E quando quella mamma vede la possibilità che quel figlio lì venga punito dalla legge, per esempio, quella mamma osa sperare che il giudice sia compassionevole, che chiuda un occhio, che lo perdoni. Quella mamma, qualcuno potrà dire sono le viscere di una mamma, certo, ma gli uomini non perdonano, lo so, purtroppo gli uomini fanno fatica a perdonare, però quella mamma traduce una misericordia che è l'eco lontano della misericordia di Dio. Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia, ma poi facciamo un salto mortale, andiamo in paradiso. Il grande banchetto, dove sono entrati i buoni e i cattivi. Dio è libero di scegliere il posto dove tu ti metterai seduto. E se tu penso che il Signore ti metterà seduto vicino a quella persona che tu in tutta la tua vita hai fatto due fatica a sopportare. Tu stai tutta l'eternità seduto vicino alla persona con la quale in vita hai fatto più fatica. Ma evidentemente in quel salto mortale è avvenuto qualcosa di meraviglioso, perché tu per entrare in paradiso hai capito che è meglio lasciare, cioè sei entrato nella sua misericordia, per cui quella persona ti diventa addirittura piacevole, cioè scopri la bellezza di stare con quella persona. L'hai scoperto già prima quando l'hai perdonata, ma in paradiso sarà così. Se staremo in tutti in una tavola, siete entrati qualche volta ai banchetti, no? Durano tanto il matrimonio, 3 ore, 4 ore, 6 ore seduto. Tutti stanno attenti a scegliere la persona con cui stare vicino, perché nessuno vuole stare a pranzo o a cena con le persone che non sopporta. Nessuno. L'abilità di disporsi è mettere insieme le persone che si sopportano. Noi staremo l'eternità con la persona, sono sicuro che il Signore ci farà questo scherzo simpatico, con la persona che in vita non abbiamo sopportato. Però se quella persona si salva, come spero. D'altra parte noi vogliamo immaginarci il paradiso pensando che qualcuno possa non farcela. Qui abbiamo un altro discorso. Però anche questo pensateci voi. Che cos'è per voi questo banchetto? Ci credete a questo banchetto? Bisogna stare seduti, appunto. Bisogna stare con persone. Mica ti decidi tu. E poi, quando voi pensate al paradiso, quando voi pensate al regno di Dio, ma voi sperate che qualcuno non si salvi? Parlo di speranza teologica. Voi sperate che qualcuno non si salva? Io qualche volta, sentendo certi discorsi su internet, sulle cose, no? Di alcuni gruppi super ortodossi cristiani, i quali dicono questi vanno in paradiso perché il veggente tale ha detto che chi non va così va in paradiso, quest'altro vanno in peccato, vanno nell'inferno perché il veggente tale, perché chi non va così ha detto che vanno in paradiso. Io, queste cose qui mi confondono, mi creano una certa tristezza, dicendo, ma guarda quanti cristiani desiderano che ci sia un numero esorbitante di infedeli che vadano a bruciare in paradiso. Sapete che questo tema qui la Chiesa non ha accettato il nostro Santo Padre, no? Ma sarà data un termine un po' delicato. Alcune cose, tutti i santi, il Magistero non le prende. E questo è un punto, no, delicato per noi. Ma infatti, ma io penso che nessuno può dirsi autenticamente cristiano se solo spera nella punizione certa da affida che ci sarà per i peccatori, perché quel gruppo sperimenti l'inferno. Se io ho questa speranza qui, io non sono in linea con che ci sarà un giudizio, questo spetta a Dio e io non posso insegnarlo. Lo dice anche lui. Ma se io ho una speranza teologica, devo credere, una speranza, che quell'atto di amore che Gesù ha fatto sulla croce per ogni uomo, per ogni donna, ha la capacità di salvare ogni uomo e ogni donna. Quindi quando io spero che tutti si salvino. Se io spero che si salvi mio figlio, devo sperare che si salvino i figli di tutti. Non posso reclutare alcune persone già qui, queste andranno all'inferno perché non fanno la comunione così, oppure perché non capiscono, perché sono di un'altra religione. Oh, ma come faccio a pensare così? Se io penso così, dimostro che il Vangelo non è entrato nelle viscere. Io non posso pensare che ci sono dei figli di serie B che semplicemente perché non hanno conosciuto certe cose, quindi fanno dei peccati e andranno all'inferno. Ma come si fa a pensare solamente questo? Come faccio a pensarlo con la disinvoltura? Ma si vede che non sei stato mai madre, no? Si vede che non sei stato mai padre. Se hai un figlio che ti è costato sangue e quel figlio sta sbagliando, guarda che quello dici degli altri è la stessa cosa che accadrà anche a tuo figlio. Significa che tu per tuo figlio allora desideresti questo qui? Ma fino alla fine tu farai i salti mortali per salvare tuo figlio. E se lo fai tu che sei peccatore, pensate a Dio. Se noi che siamo cattivi sappiamo dare cose buone ai nostri figli, ma quanto di più il Padre nostro che nei cieli non darà lo Spirito Santo, non darà l'amore. Quindi il Signore ci prende in scappo matto qui, perché vi ho dato il cuore per amare e non sapete amare, capite? Non vi ho dato il cuore per essere uomini di serie B, non vi ho chiesto di dirmi quante persone andranno all'inferno, non ci ha creato per dirci, perché vuole che gli diciamo quante persone devono andare all'inferno, ma ci ha creato per manifestare il suo amore di Padre misericordioso a tutti, specialmente verso i peccatori. Siamo una manifestazione della sua misericordia. È bellissima la nostra vocazione, se è così, perché non conosce limiti e perché si rinnova tutti i giorni, perché tardi che ho amato, c'è ancora l'infinito tra me e Dio quando mi accorgo che Dio mi ama. Rimane ancora l'infinito della tua misericordia. Nella carità non c'è uno spazio che posso organizzare, c'è sempre di più, è sempre di più. Per questo il Signore è un folle, un grande sognatore, è un uomo innamorato, quindi lui ama le sue creature e vorrebbe che le sue creature ragionassero come lui. Ma è chiaro che deve farti anche lui quei discorsi che tu, mamma, fai tuo figlio. Se vedi una fiamma, gli dici non andare lì che ti bruci. È chiaro che deve usare questi termini, è chiaro che deve avere questa dimensione, è chiaro che deve avere questo linguaggio anche per dire qui ti fai male. Ma la prima parola è misericordia. Dio vuole che tutti si salvino, ha tanto amato il mondo da darci il suo figlio, ci ha dato tutto. Come facciamo a inserire nella mente di Dio quasi un piacere perverso che ci siano delle persone che vanno all'inferno a tutti i costi? Come facciamo? Capite che c'è qualcosa che non funziona, anche la teologia si... E per questo poi la teologia, il catechismo lo dice, no? Noi dobbiamo desiderare che tutti si salvino. La possibilità che ci sia il giudizio, che ci sia l'inferno, questo ce l'ha detto il Signore, non dobbiamo metterlo in discussione. Ma non si evince da nessun passo dell'Antico Nuovo Testamento di poter dire quanti saranno all'inferno, cosa che invece oggi sembra con una certa disinvoltura di quanti lo sappiamo. Tutti lo sappiamo sempre, no? Non è assolutamente vero, perché feriamo la sensibilità di questo papà. Non è assolutamente vero che sappiamo quanti vanno all'inferno. E faremo una bella figura se moriamo dicendo spero che tutti si salvino. E per questo i santi dicevano, siccome io non so quello che sarà, alla fine al santo cosa rimane quando spira? La possibilità di amare per tutti. Chi è il santo? Colui che ama per tutti, non per quelli buoni e per i cattivi che lascia fuori. Alla fine noi, in questo contesto, per esempio, della storia attuale che stiamo vivendo tutti, con tutte queste cose, è tutto mescolato, sembra, no? Con tutte queste... Non possiamo dire, magari, una cosa magari difficile dire, no? Affermare davanti a tutte le religioni che Cristo è il Salvatore universale. Questo lo possiamo dire, però non ti soddisfa tutta l'anima, capisci? Perché dirlo è bello, ma è un po' accademico anche, no? Certo che Cristo è il Salvatore di tutti, è l'unico Salvatore, ma questo ti riempie il cuore, dimmelo. Ti basta questo? No. Però tu puoi fare una cosa molto più grande, questo dirlo, affermalo, ma anche poi non affermarlo. Ma tu puoi amare tutti. Ecco dove tu sarai soddisfatto in questa vita. Non nel dire la verità è questa, la affermo dogmaticamente. Fallo questo, ma non sarai felice solo con questo. Perché Dio dà ai santi la possibilità non tanto di dire, ma di essere, cioè io posso morire e dare la vita per tutti. A me alla fine della vita mi interessa questo, non mi interessa se quella persona prende l'Eucaristia con la mano in bocca oppure là oppure sotto oppure non capisce perché. Non mi interessa fino a un certo punto, ma mi interessa che tutti si salvino. Mi interessa, e per questo io posso fare io questo. Dio mi dà la possibilità di essere così misericordioso anche a me. E allora a quel punto che fa il santo, che magari non sarà, parte Sant'Agostino e tanti altri, magari non sarà così intelligente, magari non avrà... Cosa fa il santo? Cosa posso offrire? Me stesso, dono la mia vita. E allora questa circostanza, allora questa ostilità, e allora questa malattia, e allora questa mannaggia, è arrivata questa sorella in questa comunità. Benissimo! Benissimo, quando Dio non mi lascia solo, mi dà la possibilità di donare la mia vita. Benissimo! Voglio amare tutti, per amare tutti bisogna che regalo la vita. Questo Dio non lo nega mai a nessuno. Anche una persona che non sa niente di catechismo, di teologia, può diventare santo. Perché? Può dare la vita per gli altri. Ma un santo autentico, secondo voi, dà la vita per i buoni e lascia fuori quelli che sicuramente andranno nell'inferno? Ma su! Ma dai! Ma si sentirà ancora attratto di più da queste persone che sono ostili? E morirà senza apparentemente nessuna, senza nessuna gratificazione in terra. Chiederà a lui di non avere nessuna gratificazione in terra per poter salvare più anime possibili. È successo sempre così. Queste anime spesso sono morte sole, con malattie, così. Sembrava che avevano perso tutto, invece dentro erano pieni d'amore perché sapevano che quella offerta della vita toccava migliaia e migliaia di persone. Questa è la misericordia di Gesù. Lui non ha visto niente per sé, ma ha dato tutto per gli altri, no? E così ci dice anche a noi di fare lo stesso. Per questo vorrei sfondare questo velo rigido appunto della giustizia, ma non perché non ci deve essere giustizia, ma perché la giustizia non deve essere una scusa per non conoscere la misericordia di Dio. E quando tu la conosci, la misericordia di Dio, diventi veramente un dipendente della sua misericordia, come il tossicodipendente, dipendente della droga, ancora di più, molto di più, la cerchi dappertutto, ti manca, ti manca, e l'uomo di Dio si vede che gli manca, cerca questo amore, gli manca. E siccome non può, non è contento nel parlarne in modo accademico, la vuole vivere la misericordia, la vuole vivere. Perché? Una cosa è certa, a ogni uomo, ogni donna, nello Spirito Santo Dio ci dà la possibilità di essere misericordiosi e perfetti come è perfetto il Padre nostro che dice, amando così. Magari non sappiamo dire due cose, due parole una dietro l'altra, magari non sappiamo suonare nessuno strumento, magari non abbiamo capacità di mediazione, siamo spigolosi, ma andiamo in carità. Molte volte chi ha la carità scopre con sorpresa che gli sono rimasti tutti i difetti, che ha avuto quasi tutti i difetti di sempre. Si può avere la carità con gli stessi difetti. Non è che chi ha la carità non ha più i difetti di quando è entrato in noviziato. Non mi risulta. Magari molti è riuscito a limarli, ma la carità è un'altra cosa, perché è una virtù teologica, viene da Dio, è il mondo di Dio. Il Signore dice, non strappate la zizzania, ma imparate a vivere in mezzo agli altri con questo amore che vi do io sempre di più. Allora troveremo misericordia, allora è bello, torniamo all'inizio, no? Perché troveranno misericordia. È incredibile sapere che io sarò giudicato con quella misura di amore che Dio mi permette, che io ho voluto vivere qui. Ma qual è la misura dell'amore? Per tornare a Sant'Agostino, la misura dell'amore è amare senza misura. Quindi vedete che non c'è. Anche qui c'è un giudizio, no? Qual è la misura dell'amore? Amare senza misura. Ma che giudizio è? Questo è un giudizio misericordioso. Amare senza misura. Quindi lasciamo che Dio faccia i conti su chi andrà in paradiso e andrà all'inferno. A noi Dio ci dà la possibilità di sperare che tutti si salvino, e perciò se noi ci dobbiamo sovrapporre a quell'atto di misericordia che è il dare la vita di Gesù. Quell'atto di misericordia in me mi permette di sperare per tutti e non per qualcuno. E perciò Signore, mi dà la pace. Mi fa capire questo, no? Ma quanto sarebbe, è bella già la nostra vita, ma quanto sarebbe veramente più bella se noi cominciassimo a indagare questa misericordia di Dio, cresce tra di noi. Guarderemo degli spettacoli, degli orizzonti completamente diversi. Degli orizzonti completamente diversi. Perché Dio è infinito, quindi non è noioso conoscere Dio. Mentre invece le nostre misure sono finite. Noi siamo nel regno del finito, quindi quando applichiamo le nostre misure anche alla vita religiosa, le applichiamo come misure finite, ritrite, trite, ritrite. E perciò c'è qualcosa che ci dà stanchezza, capite? Ci annoiamo, diventiamo un po' grigi. Sono misure finite, le misure di Dio sono infinite. E quindi un uomo diventa, no? Diventa nuovo, no? C'era, mi ricordo questa cosa, c'è il nostro confratello, no? Fra Raffaele, che stava di anno, non so chi lo conosce, chi l'ha conosciuto. Fra Raffaele era un frate molto umile, un fratello, che comunque aveva conosciuto Chiara Ludic, e si era innamorato del suo modo di vivere il Vangelo, che lui pensava fosse molto simile a quello di Sant'Agostino. E quindi Chiara Ludic parlava sempre dell'amore, dei fratelli, dei nemici, di tutti i popoli, di tutte le culture, e lui era rimasto affascinato, era una seconda chiamata per lui. E chi conosce il padre Raffaele sa che lui alla fine della vita, a parte il fatto che diceva ti voglio tanto bene fratello, ti amo tanto, a tutti quanti, e cantava sempre, e poi sui breviari, sui salmi, perché lui mentre pregava i salmi si fermava e diceva oh che bellezza, e oggi diceva oh che bello, ogni parola gli apriva un orizzonte, poi lui ne parlava a tavola, cioè, naturalmente persone così a volte era anche, diciamo così, poteva sembrare anche invadente, no? Però per dirvi, era una persona toccata dalla misericordia di Dio. Quindi lui, quando sei toccato la misericordia, tu non leggi più i salmi del breviario come prima. Non li leggi più mica come prima. E così anche quando tu ricevi lo Spirito Santo o hai il dono di rafforzare il carisma, lo Spirito Santo, quando tu ti viene fatto il dono, l'unzione dello Spirito, una seconda volta, questa volta, tu mica leggi più le cose come prima. Gli stessi santi ti parlano in maniera completamente diversa, no? Perché Dio è infinito, tardi Dio amato. Allora quel versetto ti dice, perché? Perché tu vedi quel versetto in maniera diversa? Perché Dio ti ha dato occhi diversi, ti ha dato un cuore diverso. Per questo dico, non vi preoccupate, perché fra un po' di anni vedrete le cose, vedrete i confratelli e con sorelle con occhi completamente diversi. E sarà meraviglioso stare a banchetto con loro. Sarà meraviglioso stare a banchetto con quelli che oggi sono stati i nostri nemici. Sarà meraviglioso, sarà veramente bello, perché si sentirà il profumo di Dio, che qui ha operato Dio, non io. Non conosco le opere di Agostino, ma deve aver detto, no, che i nemici di oggi possono diventare gli amici di domani. E viceversa. Quindi non dobbiamo essere così rigidi, no? Ecco. Applichiamoci a trovare occasioni dove possiamo amare con questa misericordia, che cresciamo in questo, no? Comunque solo un Dio così poteva rischiare così tanto. Ha rischiato tanto, però la prima preoccupazione di Dio non è stato il rischio o il lavoro che noi facessimo il figlio, no? La prima cosa di Dio è stato il palpito del suo amore. Per fortuna quell'amore è eterno.